Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
Si definiscono suffragette le donne che parteciparono al movimento per il voto, per il suffragio appunto femminile, durante il 1800. 51 gradi, 20 primi, 72 secondi latitudine nord, 0 gradi, 16 primi, 2 secondi longitudine est, dall'ippodromo di Epsom, dove una suffragetta arrivò a suicidarsi buttandosi sotto la carrozza di re Giorgio V durante il derby dell'ippodromo, parte l'esplorazione sul tema del suffragio universale. Benvenuti a Coordinate Cartesiane da Irene Spadaro, ascoltatori di Radio Città del Capo. L'appuntamento di oggi è un po' prossimo non solo all'8 marzo, ma a una data a me molto cara, che è quella del 10 marzo 1946 per l'Italia, e per un'altra data che adesso è molto importante. Infatti abbiamo un ospite veramente straordinaria. Giusto per collocare un po' la cosa, partiamo proprio da un ippodromo, perché dall'ippodromo di Epsom in Inghilterra, a Londra, perché questo tour, questa ospite fa partire una consapevolezza che riguarda tutte da un film che è nelle sale in questi giorni. Quindi, cari ascoltatori, andatevelo a cercare qual è quello più prossimo a casa vostra, che è Suffragette. Abbiamo il piacere e l'onore di avere a Coordinate Cartesiane niente po' di meno che Lorella Zanardo. Benvenuta.
Grazie, che bella presentazione, mi sento contenta di questa presentazione.
Lorella, io ho un affetto particolare per quello che è il diritto di voto. Io ho avuto il piacere, ho dato l'imperativo a casa quando arrivò la prima cartolina, insomma quella che permette di votare, di andarla a ritirare personalmente dalle mani del postino. Andrò giù in Sicilia, perché sono ancora residente lì, per votare, no, alle trivellazioni, cioè per Pasqua non mi vedono, quindi il mio senso religioso è più basso di quello civile. Finirò uno spettacolo e poi prendo un volo, perché voglio votare. Quando c'è la possibilità di esprimermi, io ci vado, ma ci vado anche per ringraziare tutte le donne di cui tu ci racconterai con il Suffragette Tour.
Sì, Suffragette, noi siamo tanto grate a queste donne, a queste ragazze. E una cosa bella delle suffragette, ci riflettevo oggi, che rispettavano il patto intergenerazionale, che è una cosa importante per la coesione sociale, ma è importante per la vita di noi donne. Le suffragette erano ragazzine, erano ragazze, erano donne. C'era Emmeline Pankhurst, che era l'ideologa, che era una signora di una certa età, e si batterono a inizio Novecento in Inghilterra per poter votare, quindi per essere considerate cittadine a tutti gli effetti, no? Quindi sono d'accordo con te, il voto è un momento importantissimo. Pensiamo, questo veramente mi commuove quando penso a quelle ragazzine analfabete che lavoravano 14 ore al giorno in condizioni che oggi definiremmo disumane e che si prendono il tempo per chiedere rispetto dei loro diritti. E in questo momento io e te possiamo stare al telefono a fare un'intervista perché loro hanno lavorato per noi, no? Altrimenti probabilmente saremmo anche noi prese da 14 ore di lavoro e affrante dalla fatica.
14 ore di lavoro senza neanche tanta pari retribuzione, che è una cosa che c'è ancora oggi, ma allora era anche più pesante, corretto?
Loro, le donne e le ragazze, prendevano molto meno rispetto agli uomini, e quando io dico 14 ore mi riferisco alla vita in fabbrica, tanto è vero che le suffragette all'inizio si attivarono per passare dalle 14 alle 13 ore. Ricordo anche a chi è più giovane che il sabato era lavorativo, quindi stiamo parlando di 6 giorni su 7, 14 ore, e rimanevano 10 ore, togliamo qualche ora per dormire perché poi c'era da occuparsi della casa. Quindi erano condizioni che adesso noi facciamo fatica a immaginare, voleva dire spazzare, voleva dire cucinare qualcosa, spesso il pranzo serale non c'era, c'era una colazione, un pranzo frugale a mezzogiorno in fabbrica, e la sera non si mangiava perché si lavorava per avere qualcosa, per comprarsi qualcosa da mangiare. Spesso gli asili erano in fabbriche, ci sembra un fatto modernissimo, ma era così semplicemente perché, stando 14 ore in fabbrica, o i figli vagavano da soli in mezzo alla strada o i piccolini venivano tenuti vicino alle madri che allattavano durante il lavoro, e ricordiamo anche che si lavorava fino al giorno del parto. Quindi ci sono diverse testimonianze, racconti, diari di donne che partorivano in fabbrica e solo all'ultimo momento venivano di corsa accompagnate a casa, quindi 14 ore, ma alla fine arriviamo probabilmente a 16-17 se non di più.
Lorella Zanardo, il mio primo ricordo delle suffragette, sarà banale, ma è legato a Mary Poppins.
Sì, anch'io. sì, anche se io mi ricordo Mary Poppins visto da piccola, mi ricordo questa signora borghese, però non riuscivo a capire bene, no? Tutta la mia attenzione era rapita da Mary Poppins, che lavorava a casa di questa famiglia, il padre è banchiere, e la signora a casa, casalinga, ma istruita rispetto alle donne dell'epoca che non studiavano e che quindi aveva iniziato a occuparsi dei suoi diritti. Ecco, questa è una cosa da ricordare. All'inizio il movimento delle suffragette viene, come dire, stimolato da donne della borghesia, ma è anche comprensibile, donne della borghesia che avevano tempo per pensare. Se lavori 14 ore al giorno in situazioni di abbruttimento, non lo sappiamo, no? Non riusciamo neanche più a ragionare. Quindi la prima riflessione parte dalla borghesia e si estende poi al ceto proletario e si creano, questo nel film Suffragette emerge molto bene, proprio dei circoli che sono intergenerazionali ma anche interclasse, quindi dove donne di ceti diversissimi arrivano a lavorare per i loro diritti insieme.
Lavorare per i propri diritti insieme, quindi è una delle prime e poche volte, mi verrebbe da dire Loretta, in cui le donne fanno squadra e cominciano a cooperare fra di loro, perché più o meno per indole siamo un po' tutte propense ad aiutare l'amica, la conoscente o il membro di un'associazione se è un po' sfigata, no? Quando dobbiamo andare in soccorso, ma quando bisogna fare team sono più bravi gli uomini.
Sì, sono più bravi gli uomini, e non ho ancora capito, dico la verità, se è una caratteristica quasi che ci deriva dalla nascita o se si può imparare. Devo dire che per esempio le anglosassoni nelle organizzazioni sono più brave delle italiane, quindi tendo a dire che è qualcosa che si impara, che si impara e che si può fare, perché nelle organizzazioni abbiamo visto che le anglosassoni hanno imparato a fare quello che si chiama team building bene quanto gli uomini, quindi si tratta di avere allenamento. Nel caso delle suffragette credo che quello che facesse corpo, squadra, fosse la necessità. Si arriva ai primi del Novecento ad un punto che è quello che c'è in gioco è vita o morte. Lo si vede meglio nel film, lo si legge nelle testimonianze. Mentre le suffragette lavoravano spesso in queste tessiture che avevano condizioni di lavoro terribili, lo si vede nel film, c'erano i tubi di acqua calda che servono appunto dove si lavorano i tessuti, per cui la temperatura saliva dei livelli disumani, mangiavano poco. In contemporanea in Italia, nelle filande,
sì,
e anche lì nelle tessiture, le donne lavoravano la stessa quantità di ore e in situazioni terrificanti. Diciamo che a un certo punto in Inghilterra le donne si uniscono per ottenere i loro diritti, ma anche vengono supportate da alcuni pochi ma selezionati uomini e anche politici che capiscono che è arrivato il momento e che questo momento non può essere procrastinato, anche perché le suffragette sono molto molto abili 100 anni fa ad attirare l'attenzione sulle loro azioni.
Norella Zanardo, abbiamo parlato all'inizio appunto delle suffragette e anche delle italiane, ricordiamo le nostre Mondine, oltre alle nostre donne in fabbrica. 14 ore di lavoro, rispetto dei loro diritti, questo le unisce trasversalmente ai ceti sociali. Ad oggi, per quanto puoi essere documentata, sicuramente qualcosa di più di meno sai, a livello Europa, a livello mondo, come stiamo messi?
Ma per quello che riguarda i nostri diritti, sicuramente siamo messi molto meglio e quindi sicuramente abbiamo ottenuto tanto e siamo riusciti ad ottenerlo, perché siamo arrivati al voto in Italia molto 50 anni dopo l'Inghilterra, ma ci siamo arrivate e sicuramente abbiamo avuto un peso fino all'81, ricordiamo c'era la legge sul delitto d'onore. A pensarci oggi ci sembra incredibile.
Un uxoricidio autorizzato praticamente.
Sì, sì, femminicidio autorizzato. No? Per cui per chi ascolta ed è più giovane, con questa legge si andava a in qualche modo a giustificare l'uomo che avesse commesso un delitto perché avesse trovato la propria coniuge in situazioni di tradimento, veniva punito poco, da 1 a 7 anni. Vero è che questa valeva sia per gli uomini che per le donne, ma veniva applicata in toto quasi sempre a favore dell'uomo, perché si riteneva che l'esonore a causa del tradimento fosse una colpa gravissima. Ecco, questo accadeva ieri, cioè l'81 era ieri, quindi sicuramente abbiamo ottenuto tantissimo, e questo nei paesi occidentali. Ormai le donne studiano quanto più degli uomini, si laureano quanto più degli uomini. Cioè, ci sono ancora delle battaglie da fare. Sul fatto di fare gruppo, io credo che in un qualche modo erano più brave le suffragette di noi, o erano più brave le femministe degli anni 70. Diciamo che questa cultura materialista, individualista, neoliberista degli ultimi 30 anni ha avuto un effetto anche sulle donne. Siamo tutte probabilmente molto concentrate su noi stesse, e però bisogna che capiamo che certe battaglie o si fanno insieme o le perderemo. Per esempio, parlando, tu prima citavi la differenza salariale che c'era all'epoca delle suffragette, le ultime indagini ci dicono che a oggi in Italia il gap, la differenza del salario stipendio tra un uomo e una donna in media è del 30%, ed è obiettivamente inaccettabile. È inaccettabile perché è inaccettabile. Inaccettabile anche perché non si capisce da dove derivi questa discriminazione, perché i dati ci dicono che le donne si laureano più e meglio degli uomini. Quindi almeno una parità, perché arrivano ragazze più preparate nelle aziende, questo dicono i dati. Quindi questa è una battaglia che può essere portata avanti solo facendo squadra, non è una battaglia. Per cui ricevo le confidenze di molte ragazze che mi dicono che soffrono di una situazione di discriminazione in azienda, ma non riescono a far rispettare i loro diritti, perché sono da sola. La mia collega invece non dice nulla, e quindi addirittura passo io per la rompiscatole. E certo, chi chiede i diritti è una rompiscatole per le organizzazioni. Quindi per non essere più considerate rompiscatole bisogna prima costruire un gruppo e poi chiedere insieme, no? Altrimenti non funzionerà.
E se volete interagire con noi con questo argomento, ci trovate su Twitter all'hashtag CartesianeRCDC o su Facebook a Coordinate Cartesiane. Norella Zanardo, hai citato prima le femministe. Nel mio immaginario si stagliano dei gonnelloni, delle donne con i capelli lunghi che sfilano in corteo gridando degli slogan. Io da bambina le ammiravo tantissimo, alcune guardandole nei video, nei film, ma non mi raccontano niente, però sento comunque il tema possibile, vicino, concretizzabile, a parte quella cosa che mi fa spuntare le bolle, che è quel termine quote rosa. Mamma mia, ho un attimo di reazione allergica, come se avessi toccato una pianta infestante. Però come coniughiamo, perché Lorella Zanardo la sto contattando attraverso la sua pagina Facebook Il Corpo delle Donne, non è che ho il numero di telefono così a portata di mano, però oggi una femminista, una donna che insomma vuole portare la sua consapevolezza, deve conoscere come funzionano i media, perché diversamente come si fa? Deve o non deve conoscere i media? Può fare la snob e dice no, vabbè, internet non mi interessa?
Oggi una femminista o una donna che vuole occuparsi dei propri diritti deve sapere bene come funzionano i media, e questo hai toccato un tema fondamentale, perché in Italia è un po' un problema. C'è un femminismo che arriva dagli anni 70, di cui ho molto rispetto, grandi teste, ma che è assolutamente ignorante, e lo dico senza nessun tipo di giudizio, nel senso che ignora tutto ciò che sta dietro i media. Il mio documentario Il Corpo delle Donne è partito invece dall'aver guardato la televisione e essermi resa conto che la rappresentazione di noi donne nei media è estremamente oggettivante. E che cosa significa? Significa, adesso sono costretta a semplificare per poco tempo, che per chi è a casa, quelle immagini che normalmente ricordiamo che oggi una ragazzina o un ragazzino passa fino a 14-15 ore davanti agli schermi, a volte di più, che sono lo smartphone, il computer, la televisione, il tablet. Quindi occuparsi di che cosa vediamo è fondamentale, perché quelle immagini hanno una grande influenza. Il grande errore che viene fatto è che alcune, poche devo dire, insistono nel credere che l'espressione televisiva sia una libera espressione. Bisogna fare una grande differenza: se io vado a teatro e vedo una performance di un artista che si spoglia completamente nuda, o penso alle le proteste, gli happening delle femmine che si spogliano per protestare, quindi il corpo può essere un grande strumento di rivoluzione, ha un senso. Se io vedo per 18 ore al giorno delle immagini ripetitive dove l'immagine della donna che viene proposta è umiliata, oggettivata, queste immagini hanno una profonda influenza, specialmente per chi? Per chi è più giovane e per chi ha meno strumenti culturali. Quindi occuparsi di media è fondamentale se si vuole occuparsi e chiedere il rispetto dei diritti delle donne, perché la prima cosa da fare è chiedere che i media diano una rappresentazione veritiera di noi, ma secondo educare a un uso consapevole dei media tutti, perché altrimenti è veramente in rischio la democrazia. Se non ho un uso consapevole dei media, sono un cittadino e una cittadina facilmente manipolabile. Questa tua domanda oggi cade a fagiolo, direi, perché negli ultimi mesi abbiamo assistito all'accorpamento di Mondadori e Rizzoli, e oggi abbiamo saputo che ci sarà una grande altra fusione tra Repubblica, La Stampa e Il Secolo.
Bene.
Che cosa vuol dire? Che
è finita, cosa c'è rimasto? Topolino?
E non c'è più nulla, no? Ecco, ma perché lo dico? L'Italia è uno dei paesi che vede più concentrazione nelle mani di poche famiglie dell'informazione, pensando pure che queste persone abbiano degli obiettivi assolutamente etici, ma è nostro compito di cittadini e cittadine organizzarci per avere una capacità di leggere e interpretare e confrontare i media, altrimenti, specialmente ovunque, ma specialmente in situazioni come l'Italia, dove ricordiamo che per esempio abbiamo un duopolio, no? Cioè la RAI e Mediaset, non calcoliamo come la 7 che ha veramente briciole. Ecco, in presenza di un duopolio, ricordiamo che nelle altre parti del mondo non è così, in presenza di un duopolio, e abbiamo avuto fino a qualche anno fa poi una parte di questa delle reti private che per una questione politica possedevano anche parte della televisione pubblica, e in questioni così, in casi come questo, è importantissimo parlare di educazione ai media, che ricordo che è materia obbligatoria in molti paesi esteri, perché vuol dire conservare la capacità di leggere le immagini. Così come io imparo a leggere la scrittura, c'è un modo per leggere le immagini e accorgersi là dove c'è manipolazione, o nel caso delle donne, là dove c'è una rappresentazione che tende a fare cosa? Il contrario dell'empowerment, che è una parola difficilmente traducibile. Empowerment vuol dire dare forza, potere. Il depowerment sono delle immagini che tendono a renderci più fragili, che tendono a farci sentire meno capaci.
Lorella Zanardo, tornando un attimo al punto dell'uso dei media, una delle cose che mi preme un po' sottolineare è che per quanto possiamo utilizzare bene strumenti come i social, non so, lanciaci tu un invito, perché non vorrei sembrare troppo di parte, io un po' soffro la partecipazione da divano, è una cosa che un po' non appartiene alle mie corde. Io sarà che sono un po' siciliana, sarà che sono tipo che si sbraccia e si mette in mezzo a quelli che si danno da fare. Fare solo like, diciamolo alle giovani ascoltatrici, che è venerdì sera, magari vi state preparando per andare altrove, e siamo a ridosso ormai dell'8 marzo. Cosa fare oltre a mettere un like, a vedere un filmato su Facebook e a scegliere di guardare le figure, le immagini in movimento della televisione, e non fare la brutta figura di quelli che sanno solo leggere i cartonati dei bambini? Insomma, come facciamo a non essere indignate da divano, i cari vecchi indivanados?
Questo è un tema attualissimo. Allora, io dico, appunto, come dicevo, grazie a Dio c'è internet, perché può essere un grande strumento di democrazia, ma il mi piace, e l'attivismo dell'indice purtroppo non farà cambiare il mondo. Faccio subito un esempio. Settimana scorsa, insieme a un altro gruppo di attiviste, abbiamo fatto un tweet storm, no? Che è un bombardamento di Twitter, perché nel silenzio generale è passata una legge quanto mai antidemocratica a metà gennaio, per cui non solo non viene rispettata la legge 194, che dovrebbe dare accesso a tutte le donne a una possibile interruzione di gravidanza in caso la donna lo richiedesse, quindi non solo la legge, come sappiamo, in Italia non è applicata, abbiamo un tasso di obiezione che arriva supera il 70%, in alcune zone il 100%, ma è passata una legge nel silenzio generale per cui le donne, i dati ci dicono che sono costrette oggi a tornare all'aborto clandestino come decenni fa, nel caso cui venissero trovate sono punite fino a 10.000 euro. C'è una vergogna solo a raccontarla, perché se una donna è costretta all'aborto clandestino è perché non viene applicata una legge che c'è. Allora, abbiamo fatto un bombardamento pacifico di Twitter, organizzato molto bene, bisogna saperli usare bene questi strumenti, e siamo riusciti a tenere un'attenzione molto alta dai giornalisti, dai politici. Ci si potrebbe fermare qui, abbiamo sollevato l'attenzione, da casa mia o dal mio ufficio ho fatto il mio lavoro di attivista, basta. Ecco, abbiamo capito che non basta, anche se in questo caso l'attenzione era tanta, i giornalisti si erano svegliati, qualche politico si era attivato. A quel punto abbiamo contattato dei politici che sappiamo delle politiche attente solitamente su questi temi, e li abbiamo un po' stanati, obbligandoli a prendere un po' posizione in pubblico, in modo tale che si come dire, impegnino a fare qualcosa su questo tema. Otterremo quello che vogliamo? Non si sa, però questo è una dimostrazione di come si può ottenere l'attenzione usando i social network, ma poi bisogna passare all'azione, no? Non può essere solo social network.
Io ringrazio di cuore Lorella Zanardo per essere stata a Coordinate Cartesiane. Se hai un ultimo
messaggio. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere.
Se hai un ultimo messaggio da lanciare nelle onde di Radio Città del Capo.
Sicuramente, e oggi è uscito il film Suffragette, io direi che è bellissimo da andare a vedere insieme alla mamma, alla zia, un gruppo di amiche, con le figlie, con le nonne. È un film da vedere insieme perché può piacere di più o di meno, a me è piaciuto moltissimo, ma quello che di cui fa venire veramente desiderio Suffragette, quando si esce si pensa: ce l'hanno fatta loro 100 anni fa, analfabete, morte di fatica, non ce la dobbiamo fare noi a ottenere i nostri diritti, che abbiamo mille potenzialità, mille occasioni in più, sicuramente ce la faremo. Ecco, Suffragette dà proprio questa sensazione di potercela fare.
E qualunque sia l'attenzione che vorrete sollevare, ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per aprire nuovi orizzonti. Buona continuazione di ascolto ai programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro.
Mi sono perso, sulle mappe riperso, oh oh, l'orientamento è disperso fra mappa e territorio, in questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate. Cartesia.